Laude Signore.
Gottes Wohlgefallen an seinen Heiligen, die auf der Erde sind.
Il compiacimento di Dio sui suoi santi che sono sulla terra.
In der Vorbereitung habe ich den Eindruck gehabt, ich habe die schönste Botschaft erwischt.
Nella mia preparazione avevo l'impressione che avevo proprio ricevuto il messaggio più bello.
Das war aber Absicht, die habe ich mir extra ausgesucht.
Però me lo sono scelto io e questo era intenzionalmente.
Ja.
È veramente incoraggiante se possiamo parlare dei santi sulla terra. Ero molto impressionato nella preparazione sulla parola di Dio e vorrei partecipare con voi. Dio ha un eterno piano che non si cambia. Questo è meraviglioso. Vogliamo vedere quale difficoltà Dio ha per mettere in atto questo suo piano, però Dio sempre trova una via con noi uomini. Poco tempo fa avevo una riunione di bambini e si trattava delle 10 piaghe. E ho chiesto ai bambini perché Dio si serviva di 10 piaghe per persuadere il faraone affinché lascia andare il popolo di Dio. Avrebbe bastato una piaga forte, per esempio la decima piaga. Non pensi che Faraone le avrebbe lasciato andare?
Nein, es hat 10 Plagen gebraucht.
No, ci volevano proprio 10 piaghe. Sai perché? Sono sicuro anche oggi Israele. In Israele ogni bambino conosce questa storia. Questo fa vedere la forte volontà, la sua volontà immutabile per mettere in atto il suo piano. E abbiamo letto che Dio brama avere un popolo santo. Per mettere in atto questo piano, Dio ha bisogno di un popolo santo. Non un popolo qualsiasi, nemmeno un popolo gigante. Ma perfino lui ha scelto Israele quale popolo più minimo.
Und warum?
E perché?
Damit er es über alle Völker setzen kann.
Per metterlo sopra tutti i popoli.
Damit er seine Wohltaten an dem Volk aufs deutlichste demonstrieren kann.
Perché può dimostrare le sue benevolenze a tutte le nazioni. In merito leggiamo Deuteronomio 33, versetto 3. Scrivimi in italiano. Certo, il Signore ama i popoli. Tutti i suoi santi sono nella tua mano. Essi si abbassano ai tuoi piedi e raccolgono le tue parole.
Amen. Wunderbar.
Meraviglioso.
Das ist bevor Mose die Stämme gesegnet hat.
Questo era prima della benedizione di Mosè del popolo dei tribù di Israele.
Er liebt sein Volk, all seine Heiligen sind in deiner Hand.
Du ama.
Ama
il suo popolo e tutti i suoi santi sono nella tua sua mano. Essi si abbassano ai tuoi piedi, raccolgono le tue parole.
Also dieser Vers ist das komplette Evangelium.
Questo è il Vangelo completo. È il compimento del proponimento di Dio. Lui ama il suo popolo. Tutti i suoi santi sono nella sua mano. E tutti, ognuno riceve dalla sua parola. E loro seguono ai piedi. Non è meraviglioso questa promessa, questa profezia che già qui si trova? E vediamo che nel nuovo patto questa promessa è stata veramente realizzata. Perché chi nel nuovo patto ci ha nelle sue mani? Nessuno può strapparci le sue mani. E noi lo seguiamo. E noi prendiamo dalle sue parole. Meraviglioso che già in Mosè c'è scritto una tale profezia. E poi per un po' innalzarlo, fortificarlo, ancora Deuteronomio 26.
Was Gott mit seinem Volk vorhat.
Ciò che l'intenzione di Dio col suo popolo. Allora Deuteronomio, versetto 26, capitolo 19. Sì. Affinché egli ti metta al di sopra di tutte le nazioni che ha fatte, quanto a gloria, rinomanza e splendore, e tu sia un popolo consacrato al Signore tuo Dio, come egli ti ha detto.
Amen.
Noi siamo proprio chiamati a questo. Finché siamo al di sopra di tutte le nazioni, quale popolo di Dio. Questa era la vocazione del popolo di Israele in quel tempo. Ma pensate che questo proponimento si sia cambiato? Per niente. Ma vediamo. Vediamo che Dio doveva fare qualcosa per poter andare avanti, per procedere nel suo proponimento. Sappiamo tutti della sofferenza che il popolo di Dio ha dato a Dio. Dio, il popolo ha fatto soffrire Dio. Un versetto ho cercato che si scrive bene questa situazione, è scritto in Geremia. Geremia 11, versetto 10.
Wir lesen auch 9 und 10.
Noi leggiamo anche il 9, leggiamo 9 e 10. Il Signore mi disse: esiste una congiura tra gli uomini di Giuda e fra gli abitanti di Gerusalemme. Sono tornati alle iniquità dei loro padri antichi, i quali rifiutarono di ascoltare le mie parole. Sono andati anch'essi dietro ad altri dei per servirli. La casa di Israele e la casa di Giuda hanno rotto il patto che io avevo fatto con i loro padri. Questo è tragico. Dio ha un proponimento col suo popolo. E attraverso tutto l'Antico Testamento vediamo quali problemi ha il popolo di Dio per poter seguire a questo proponimento di Dio. In Deuteronomio 26 abbiamo visto che Dio ha parlato indirettamente al suo popolo. Dio ha parlato a Mosè e poi Mosè ha parlato al popolo di Israele. Allora c'era qualcuno tra il popolo e Dio che doveva parlare. Questo era in questo caso Mosè. Questa parola lì è come una congiura che dovevano fare. Questo patto era come una congiura: se voi mantenete ciò, questo e questo. Ed è stato trasferito loro da Mosè. Quelli che hanno ascoltato non hanno potuto apprendere questo desiderio di Dio direttamente da Dio, ma è stato trasferito a loro per mezzo di Mosè. Il proponimento di Dio era meraviglioso, Dio voleva guadagnare per sé un popolo santo. Aveva delle promesse meravigliose per loro, per guidare loro in un buon paese, a sottomettersi tutti i nemici, però non ha funzionato. Adesso puoi dire Dio si è sbagliato.
Ja, aber das ist nicht so.
Però non è così. Perché il proponimento di Dio persiste tuttora.
Ja, aber es war einfach so, dass im alten Bund Gott angewiesen war auf wenige einzelne, die ein Herz hatten.
Era semplicemente così che Dio era praticamente dipendente da alcuni singoli persone che i quali avevano un cuore per lui. Tutto il popolo è stato chiamato a seguire Dio, però solo pochi avevano veramente un cuore per il Signore. Abbiamo già sentito nei messaggi precedenti, per esempio, di Enoch. Di lui non è scritto tanto nella scrittura. È soltanto scritto che aveva questa testimonianza di piacere a Dio. Se Enoch fosse stato un uomo che avrebbe avuto proprio un pieno intendimento come camminare con Dio, tutto questo dovrebbe essere stato scritto in modo esplicito nella Bibbia. Ma a Dio bastava dire lui camminava con Dio. E, per esempio anche Samuele.
Noi
conosciamo Samuele. Cosa era la cosa straordinaria da Samuele? Lui è stato chiesto da Hanna, è stato chiesto da Dio a da Hanna. Anna ha consacrato Samuele a Dio quando era stato svezzato, l'ha consacrato, portato nel Tempio e l'ha portato da Eli, affinché lì lui imparasse a servire Dio. Tu pensi che fosse un meraviglioso posto per servire, imparare a servire Dio? Questo ho pensato anch'io. Però il Signore mi ha insegnato. Questo non era la cosa straordinaria per Samuele. Questo Eli non era proprio chiaro. E lui aveva anche due figli, Pinhas e Hofni, questo Eli. E loro davanti agli occhi di Dio erano terribili, come loro non hanno servito Dio o hanno servito Dio in modo sbagliato. Ciò che lui ha visto lì non era un esempio buono, però c'è scritto qualcosa nella scrittura, forse può leggerlo. Qualcuno? Samuele 3, versetto 19. Primo Samuele. Se qualcuno può leggerlo.
Amen.
Samuele intanto cresceva e il Signore era con lui e non lasciò andare a vuoto nessuna delle sue parole. Pensi che lui aveva questo cammino perché era insieme tanto con Eli e i suoi figli? No.
bei Gott wächst,
se la nostra la mia fama davanti a Dio Gunst heißt fama, eh? Cresce?
Cresce, ja. Wenn deine Gunst bei Gott wächst, dann heißt das, dass
Stima.
Gott dir ein Zeugnis gibt, Gott gibt dir ein Zeugnis, dass du ein Herz bist.
Se la tua stima davanti a Dio cresce, allora Dio ti dà una testimonianza che tu hai un cuore per lui. Così era da Samuele, Samuele teneva, manteneva puro il suo cuore per Dio e più tardi si vede questo in modo molto forte quando lui ha, ha giudicato il popolo. Poi abbiamo Davide, un importante santo nel piano di Dio.
Diego, lies uns mal Apostelgeschichte 13:22.
Adesso ci prego, leggerlo, Diego, leggici, prego, Atti 13,
22.
Atti 13, 22. Amen.
Ja. Amen. Ja.
Ich habe David gefunden, den ja. Sohn des Jesses.
Amen.
Ein Mann nach meinem Herzen.
Amen.
Meinen Willen tun wird.
Amen. Ja. Einen Mann nach seinem Herzen.
Rein. Uomo se Uomo secondo il mio cuore.
Ja.
Di nuovo si tratta del cuore.
David hatte so ein Herz für den Herrn.
David aveva un cuore per il Signore.
Und er hatte auch die Vision, dass der Herr ein Haus braucht.
E lui aveva anche la visione che Dio ha bisogno di, il Signore ha bisogno di una casa.
Ein ganz wichtiger Schritt im Zeugnis Gottes, was er aufrichten will.
Questo è una, un passaggio molto importante nella sua testimonianza che Dio vuole erigere su questa terra.
Ja. Dann haben wir Nehemia.
Poi abbiamo Nehemia. Nehemia.
Nehemia, ja. Nehemia 1, vers 4.
Nehemia 1, versetto 4. Non dobbiamo leggerlo. Io ve lo racconto.
Was war das Besondere an Nehemia?
Che cosa era il particolare da Nehemia? Lui ha fatto, si è pentito per il suo popolo.
Er hat sich gedemütigt.
Si è umiliato davanti a Dio.
Ja. Er hat Vergebung gebeten für die Sünden seines Volkes.
Ha chiesto perdono per i peccati del suo popolo, del popolo di Dio.
Und dann hat er den Plan Gottes wieder aufgenommen. Hat den Tempel, die Stadtmauer wieder aufgebaut.
E ha ripreso il piano di Dio e ha riedificato il Tempio e anche le mura di Gerusalemme. Abbiamo già sentito, c'era il tempo di Samuele, la rivelazione era diminuita. Adesso dobbiamo nuovo chiederci se Dio si è se Dio ha sbagliato. Sono poche persone che vorrebbero che vogliono riconoscere il piano di Dio e vogliono anche andare avanti. Come il Signore può arrivare alla sua meta? Sembra impossibile. Però adesso succede qualcosa molto decisivo. Avevamo anche molta comunione nel passato, anche a Stoccarda. Adesso viene il cambiamento del tempo, il tempo si è voltato. Il Signore manda il suo figlio Gesù Cristo su questa terra. E perché lui manda il suo figlio? Non per giudicare il mondo, ma per salvare il mondo. E non basta il tempo qui per parlare su ciò che il Signore ha terminato e ciò che il Signore ha iniziato.
Ja, aber eins ist sehr offensichtlich. Der Herr hat das Zeugnis gehabt, in ihm habe ich wohlgefallen.
Ma una cosa è molto, molto è chiaro, che Dio aveva questa, cioè il Signore aveva questa testimonianza di Dio, il quale Dio si compiace in lui.
Ja, und wird das Werk ausrichten, was Gott sich vorgenommen hat.
E lui eseguirà l'opera che Dio si è proposto.
Und dieses Werk, was jetzt ausrichtet, unterscheidet sich von der Zeit vor der Zeit.
E questa opera che il Signore esegue si è differente dall'opera prima del cambiamento della storia. Prima che il Signore venisse c'era la legge, la quale doveva essere osservata, e c'era perfino questa testimonianza che chi osserva la legge è giusto davanti a Dio. I santi nell'antico patto erano sotto la legge?
Ja, und wenn du das Gesetz gehalten hättest,
e se avessi osservato la legge,
dann hättest du das Zeugnis bekommen von Gott. Dieser ist gerecht, an ihm habe ich wohlgefallen.
Se avresti osservato la legge, allora tu avresti avuto questa testimonianza da parte di Dio, in te mi sono compiaciuto.
Ja.
Però noi tutti sappiamo che è impossibile. Abbiamo già visto nei messaggi precedenti che noi non ne siamo in grado. Perché la nostra forza non è sufficiente. Ci manca, non abbiamo abbastanza intendimento della volontà di Dio. E questo è un punto il quale Dio doveva risolvere. La soluzione per questo punto? La soluzione per questo punto è Gesù Cristo, è venuto con Gesù Cristo, Dio uno e trino. Leggiamo insieme Luca 3, versetto 8, e qui notiamo una differenza. Il Signore parla con i farisei. Luca 3, 8. Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento e non cominciate a dire in voi stessi: noi abbiamo Abramo per padre, perché vi dico che Dio può da queste pietre far sorgere dei figli ad Abramo.
Amen.
Qui vediamo già cosa Dio farà.
kannst bis Abraham zurück.
Se tu sei un israelita e hai una discendenza la quale puoi seguire fino ad Abramo.
Ja, dann sagen sie hier, ich habe das Recht. Ja, ich habe Abraham zum Vater.
Allora loro dicono io ho il diritto, io ho come mio padre Abramo. Purtroppo gli israeliti non hanno corrisposto a questo desiderio di Dio, anche se secondo la discendenza dovevano proprio corrispondere ad Abramo. E questo era uno stato, una condizione che Dio non poteva più tollerare. La soluzione per questo problema è che cosa? Non è che le promesse ad Abramo vengono cambiate, ma Abramo riceve dei figli che corrispondono alla promessa. E queste sono queste pietre. Io sono una pietra. Non sono della discendenza di Abramo, però sono un figlio della promessa. Come sono diventato un figlio della promessa? Diciamolo insieme. Roma. Romani 10, il 4, il versetto 4-5, poi da 9 a 13 insieme. Poiché Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. Infatti Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge. L'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Da 9 a 13. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia. E con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la scrittura dice, chiunque crede in lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato.
Amen. Vaida und er schreibt.
Vorrei fare una domanda ai nostri amici degli Stati Uniti.
Do you believe that the Americans have been on the moon? Yeah? Yeah? Glaubt ihr, dass die Amerikaner auf dem Mond waren?
Credete che gli americani erano sulla Luna?
Sì, ja, sie glauben, ja.
Loro lo credono.
Ja. Ja.
Anche voi lo credete?
Okay. Es gibt eine nicht kleine Anzahl von Leuten, die glauben das nicht.
C'è un piccolo, non piccolo numero di persone che non lo crede. Non lo credono. Non c'è nessuna dimostrazione, nessun indizio. E poi quelli che lo credono dicono c'è una foto. E quelli che non lo credono dicono questa foto è falsa. Con quelli,
der Computer, den Sie hatten, ist ungefähr so hat so viel Kapazität wie ein Taschenrechner heute.
Il computer che in quel tempo avevano era così capacità come una calcolatrice odierna.
Yeah.
Cosa fai?
Okay, dann sagst du, ja, aber es war möglich.
Però era possibile. Poi dicono, sulla Luna non si vedono delle stelle, però io quando vedo fuori vedo tutto di tante stelle. Non può essere che loro erano lì. Ci sono più di 20 tesi e antitesi. E cosa dovresti fare per persuadere qualcuno che gli americani erano sulla Luna? Cosa dovresti fare? Gli americani mandano una sonda e fanno delle foto dei luoghi dove questo missile era atterrato. E cosa succederà? Quelli che non credono diranno anche queste foto del posto di atterraggio sono falsificati. E se prenderesti se prenderesti queste persone che non credono, le porteresti sulla Luna e porteresti lì dove sono atterrati, loro non lo crederebbero. Non lo crederebbero. Il Signore ha guarito dei malati. Il Signore ha fatto tanti miracoli. Il Signore ha chiamato a sé il suo popolo. Il Signore ha insegnato i farisei, i scribi. Li ha insegnati con autorità. Ma hanno creduto a lui? Però se leggi la scrittura, l'antico patto e il nuovo patto è pieno di Gesù Cristo, con le promesse e i compimenti delle promesse.
Yeah.
Non pensi che questo libro ha più valore di essere un indizio in confronto alle tesi e antitesi che parlano dell'atterraggio sulla Luna?
Yeah, aber trotzdem.
Ciò non è meno? Non lo credono. Non credono. E immaginati adesso Dio pone la sua opera su persone che credono. Adesso arriviamo al punto dove proprio si vede che Dio ha un tale compiacimento nei suoi credenti sulla terra. Che i santi non chiedono degli indizi, non scrutano le scritture, se veramente si tratta così. Non mettono in dubbio, questo era così, quest'altro era in altro modo. Ma loro hanno un cuore che crede Dio. E trovare nelle persone che hanno un tale cuore è molto difficile. Molto difficile. È molto più difficile di credere che gli americani erano sulla Luna. Però non di meno, Dio cerca proprio queste tali persone. Nell'antico patto il proponimento era uguale, però Dio in quell'antico patto non aveva una garanzia che veramente il popolo seguisse Dio. Però nel nuovo patto adesso è diverso. Adesso Dio ha una garanzia. Credetelo? Ora vogliamo leggerlo? Leggiamo Efesini, capitolo 1, versetto 13. In lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, che era stato promesso. Quale è il pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria? Sono meravigliosi questi versetti. Per mezzo della parola della verità, per mezzo del Vangelo, siamo stati credenti, diventati credenti. E subito Dio ci ha sigillati con lo Spirito Santo. Nell'antico patto i sacerdoti avevano scritto santo al Signore. E dal punto di vista di Dio è anche così con noi. Noi siamo santi. anche se qualche volta non corrispondiamo a questa immagine, però c'è una garanzia. Questo è lo Spirito di Gesù Cristo in noi. Se tu fai un sigillo su una lettera, allora lì il tuo segno si imprime sul sigillo. Adesso, adesso Dio ha in noi una garanzia che garantisce che arriviamo alla, al compimento. Nell'Antico Patto Dio ha spiegato al suo popolo cosa bisogna fare, cosa non bisogna fare. E Dio era dipendente dalla forza della volontà degli israeliti, però non ha funzionato. Però adesso è diverso. Adesso Gesù Cristo è venuto dentro noi. E Gesù Cristo in ebrei è detto che lui è stato tentato in ogni cosa, però è rimasto senza peccato. Dio stesso è entrato dentro te. Non possiamo più dire che non conosciamo la volontà di Dio. Quello che è ancora migliore, non possiamo nemmeno dire che non possiamo fare la volontà di Dio. Perché Gesù Cristo stesso è in noi. E lui dice, io faccio sempre la volontà del Padre. Allora basta rendersi uno col Signore. E i tuoi piedi vanno lì dove va il Padre. Adesso vedete che Dio ha una garanzia, la quale garantisce che Dio arriva alla sua meta con i suoi santi. E questo sigillo anche ha un altro significato. Gesù Cristo ha pagato per noi, ha pagato un alto prezzo per mezzo del suo sangue versato. Noi siamo stati comprati. Vale a dire, noi siamo proprietà di Dio. E con questo sigillo dello Spirito Santo, Dio ci mostra questa persona è proprietà di Dio. Siamo diventati figli di Dio. E cos'è con i figli? Se tu hai un figlio, naturalmente questo figlio è anche la tua proprietà, deriva da te. Però tutto il tuo agire è indirizzato al fatto che il tuo bambino, il tuo figlio sta bene. Questa è una sensazione normale. E così anche Dio, è la sensazione di Dio in confronto a noi. È meraviglioso, noi siamo sicuri nella sua mano. Il Salmo ha detto una volta che lui bada ai suoi pii. Pio è quasi la stessa parola come santo.
Das heißt, egal was du machst,
indipendente.
Gott achtet auf dich. Aber
indipendente da ciò che tu fai, Dio bada a te.
Das heißt nicht, du kannst machen, was du willst.
Questo non significa che puoi fare ciò che vuoi.
Aber dass du, wie wir gesehen haben bei den Heiligen im Alten Bund, so ein Herzenswunsch hast.
Ma che tu hai un desiderio di cuore, come abbiamo visto presso i santi nell'antico patto.
Ja, dich mit Gott eins zu machen.
Tu hai un desiderio di cuore di renderti uno con Dio.
Dann ist dir sein Schutz sicher.
Allora la sua protezione ti è sicura.
Ja. Und ihr könnt verstehen, dass solche Heiligen, dass die sowas kostbares sind für den Herrn.
Potete capire che tali santi sono così preziosi per il Signore oggi.
Und mir ist auch wichtig, heute nochmal herauszubringen, weil ich das selber erst vor kurzem gesehen habe.
E mi è importante pronunciare questo perché poco tempo fa l'ho visto. Non dobbiamo pensare troppo basso su di noi. Questo è un punto importante. E arriveremo fra poco. Dio ha trovato delle persone che si sono decisi per lui, si sono pentiti e hanno ricevuto il Signore in sé.
Ja, und sie sind versiegelt mit dem Heiligen Geist.
E sono sigillati con lo Spirito Santo.
Und sie sind tauglich gemacht, Anteil zu haben.
E sono messo in grado, sono messo in grado, sono abilitati.
Ja, Anteil zu haben.
A partecipare alla sorte dei santi nella luce. E lo spirito col quale siamo sigillati, questo spirito ha una facoltà molto speciale. Questo spirito è l'unica cosa che abbiamo che non è ribelle. La nostra anima è molto ribelle. E la nostra carne è ancora, qualche volta, è più ribelle ancora. Con lo spirito del Signore in noi, come lui può essere ribelle? E per mezzo di questo spirito, soltanto per mezzo di questo spirito vorrei dire, siamo in grado a corrispondere a Dio. In merito vi leggo un versetto. Galati 5, versetto 16, dice:
Ich sage aber, wandelt durch den Geist, so werdet ihr die Begierde des Fleisches gewiss nicht vollbringen.
Io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Ciò che gli israeliti non riuscivano a fare, loro non avevano questo spirito di Gesù Cristo e spesso sono stati tentati dalla loro carne. Ma noi oggi abbiamo lo spirito e abbiamo anche la possibilità di fuggire. Di fuggire dentro nello spirito.
Und Gott hat diese Menschen für sich gewonnen. Und jetzt ist klar, sein Werk muss vorangehen.
E Dio ha guadagnato questi uomini per sé e adesso è chiaro che la sua opera deve avanzare.
Ja, wir haben vorhin gesehen, aus Steinen hat er Kinder gemacht.
Abbiamo visto prima che Dio ha fatto dei figli da pietre. Però questa pietra diventa ancora vivente. Come Pietro dice, che siamo pietre viventi. E queste pietre devono essere con esse.
Ja, und wir sind hier, verzeiht mir den Ausdruck, auf einer Baustelle.
Perdonatemi l'espressione, qui siamo su un cantiere.
Ja, hier auf dieser Konferenz, der Herr baut.
In questa conferenza il Signore sta edificando.
Ja, er nimmt die lebendigen Steine.
Lui prende le pietre viventi, i quali sono venuti in modo volenteroso, e lui le mette insieme. Per che cosa? Come l'opera di Dio su questa terra oggi viene rappresentata? Per mezzo della sua casa. Una casa deve splendere in modo chiaro. Però non è una casa fatta da uomini, ma questa casa è fatta da Dio stesso. Con queste pietre viventi, i quali lui prima li ha acquistati. Però le pietre? Non le puoi mettere insieme dove vuoi tu. Gerusalemme è sulla montagna, affinché la si vede da lontano. E devo dirvi? Quando vi avete consacrati al Signore, quando avete detto, Signore, io voglio andare con te, voi avete creduto, vi avete fatti battezzare. E adesso dite, Signore, dimmi cosa devo fare. Dovete traslocare. Non potete rimanere dove siete. Dovete traslocare. Dovete traslocare a Gerusalemme. Meraviglioso. Lasciaci leggere un versetto meraviglioso in merito di Nehemia. Nehemia 11. 1 e 2. Ebrei 11, 1 e 2, in italiano, del popolo si stabilirono a Gerusalemme, il resto del popolo ne entrasse, forse 1 su 10, perché venisse ad abitare Gerusalemme, la città santa, gli altri 9 dovevano rimanere nelle altre città. Il popolo benedisse tutti quelli che si offrirono volenterosamente di abitare a Gerusalemme. Ho detto che non dobbiamo pensare in modo troppo basso di noi. Dunque, i capi del popolo si stabilirono a Gerusalemme. Il resto del popolo ne estrasse a sorte 1 su 10 perché venisse ad abitare Gerusalemme, la città santa. Conosci questo versetto che dice che la sorte mi è toccata su un paese amabile. Devi dire che la tua sorte è caduta su Gerusalemme. Non aspettare, ma traslochi. Il popolo benedisse tutti quelli che si offrirono volontariamente di abitare a Gerusalemme. Prima in Nehemia c'era scritto che Gerusalemme era vuoto, non c'era tanto lì. Però la testimonianza del Signore deve essere riedificata. Perciò dobbiamo venire a questo monte di Sion, al monte di Sion, a Gerusalemme. E perfino dobbiamo abitare lì. Non soltanto andare lì per 3 volte, ma abitare a Gerusalemme, dove Dio abita. Dove c'è il desiderio di cuore di Dio. Lì devo dire hai il giusto sindaco. Chi è il nostro sindaco? Il Signore. Lui ci guida in ogni realtà. Lui anche ci riempie e lui ci affida delle cose. A Gerusalemme ci sono diversi settori. E non c'è un fratello che dice tu fai questo, ma è il sindaco stesso. Lui suddivide i compiti, perché questo sindaco lui ha una sovravvista, lui panorama, vede tutto sulla città. Per venire alla fine, perché è così importante che siamo a Gerusalemme. Dove pensi che sia oggi il parlare del Signore? È a Gerusalemme, nella Chiesa di Dio, nella Chiesa dei primogeniti. Lì il Signore oggi parla. E tu non abiti lì? Tu sentirai solo sporadicamente il parlare del Signore. Così è bene abitare a Gerusalemme. Un fratello ha detto? Un messaggio? Quali sono le opere che oggi dobbiamo svolgere oggi? Efesini 2, versetto 10 dice che noi siamo la sua opera. Essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Si tratta di conoscere le opere che Dio precedentemente ha preparate. E questo lui fa? Rivelandoci la sua volontà. Efesini 1, 9, facendoci conoscere il mistero della sua volontà. Secondo secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro sé. La caratteristica dei santi oggi è che Dio si rivela a loro. Non pensare che Dio si rivela a ognuno. Il mistero nascosto, abbiamo visto, per mezzo di Gesù Cristo è venuto alla luce. Per poter però camminare in queste opere che Dio precedentemente ha preparate, questo Cristo deve abitare in te. Molti pensano: io posso servire Dio, fanno tante opere, però non hanno ricevuto il Signore Gesù in sé. E quale opere eseguono? Eseguono forse le opere che Dio precedentemente ha preparate? Verosimilmente no. E la mia esperienza nella Chiesa del Signore è questa. Riceviamo solo qui la luce sulle opere che le quali dobbiamo fare. Ed è meraviglioso. A che cosa servono queste opere nelle quali, le quali dobbiamo praticare? Non sono semplicemente delle opere che riempiono il tempo finché il Signore ritorna, ma sono opere che ti preparano. Ti preparano a che cosa? Il Signore ha bisogno di che cosa? Il Signore vorrebbe regnare. Vorrebbe regnare 1000 anni. E l'opera è grande. Ha bisogno di te. Ha bisogno di giudici. Che hanno uno spirito che corrisponde a Dio. Ha bisogno di persone che pienamente hanno corrisposto alla volontà di Dio. Solo tali persone sono autorizzate a giudicare. Il Signore oggi ci prepara a questa opera meravigliosa. Non so se vi è capitato, se avevate una situazione dove vi siete arrabbiati su un vostro compagno. E forse in voi era questa sensazione, questo deve essere giudicato. Però sai, noi non siamo capaci a giudicare. Non giudicare il tuo fratello. Però nemmeno sei capace a giudicare il mondo. Hai bisogno di un addestramento. E questo addestramento la riceviamo presso il Signore. Il Signore eserciterà giustizia quando ritornerà, assieme ai suoi santi. Poi in merito leggiamo ancora Apocalisse. Apocalisse 22, versetti 3 fino a 5. non ci sarà più nulla di maledetto. Nella città vi sarà il dono di trono di Dio e l'agnello. I suoi servi lo serviranno, vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. Non ci sarà più notte, non avranno bisogno di luce, di lampada e di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Amen.
Ja, Amen. Als Vergleich dazu lese ich nochmal 5. Mose 33.
Come paragone, leggo ancora una volta Deuteronomio, capitolo 33, versetto 3. Il Signore ama il suo popolo. Tutti i suoi santi sono nelle sue mani. Per seguire i tuoi piedi. E ognuno riceve dalle tue parole.
Amen.
Amen. O del Signore, per un tale proponimento di Dio. Fratelli e sorelle, non pensare troppo, in modo troppo basso di voi. Voi siete i santi su questa terra. Siete amati da Dio e anche scelti da Dio. E siete sigillati con lo Spirito Santo. E siete abilitati alla sorte dei santi. Voi avete ricevuto un pezzo di campo, pezzo di terra a Gerusalemme. E così vale la pena a traslocare a Gerusalemme. Venire nella sua presenza e sentire più della sua rivelazione.